Fantascientificast.
Eccoci, siamo live anche questa sera, salutiamo Verusca, Alessandro, Gianluigi, Enrico Cenni, Michele Sessa, Lawrence Lobo, Stefano Tanci, Luca Saccani, Antonio Di Mezza, scusate io non ci vedo più, che sono già collegati, anche chi ci sentirà in offline e anche nel podcast, ma soprattutto salutiamo Omar e ancora di più Pio d'Emilia, ospite d'eccezione questa sera, eccolo qua nel suo splendore della casa di Misurina. Poi ci devi dire la cosa di Guerre Stellari, che era la cosa che forse qua piace anche più.
Ah, ancora te la ricordi?
Che scherzi?
No, perché c'ho un accordo di non rivelazione, quindi non posso nemmeno, penso che sia ancora valido, non posso dire nulla a proposito di quella cosa.
Vabbè, hai solo affittato la casa, voglio dire, non è che hai fatto non si può dire. Ah, vabbè, scusa. Vabbè, allora andiamo al caso Gon prima che finisce in galera Pio d'Emilia per colpa di Marco Gasolino, che sarebbe divertentissimo. Allora, l'idea è di parlare della giustizia in Giappone, perché ovviamente è uno dei paesi più sicuri del mondo, microcriminalità quasi zero, ma non zero, la vita è tranquilla, eccetera, eccetera, però ci sono questi numeri, tipo il 99% di conviction rate di colpevoli mandati in galera, e la pena di morte, e poi recentemente, anche se poi anche qui non se ne è parlato molto in Europa, perché comunque era il Giappone non la Cina, il caso Gon, in cui un dirigente, altissimo dirigente della Nissan Renault, è stato messo al gabbio, ma insomma i dettagli ce li racconta più di Emilia, che ci raccontavi che eri venuto qui da avvocato originariamente, no?
Sì, molto brevemente per spiegare a quei pochi che ci stanno ascoltando il motivo per cui mi sento particolarmente come dire, autorizzato a favellare sull'argomento. Io sono arrivato in Giappone alla fine degli anni 70 con una borsa di studio della Comunità Europea, dell'Unione Europea, della Commissione, e per studiare il sistema penale giapponese, di cui ero avvocato penale, e il mio sogno era quello di studiare la procedura penale giapponese, soprattutto la parte delle rogatorie internazionali, diciamo la procedura comparata, perché poi volevo rientrare in Europa e anche in Italia. Il mio sogno era quello di lavorare proprio presso lo studio PEIO di Ginevra, che è il famoso studio diciamo legale che difende tutti i casi disperati, quelli che hanno torto per principio e per ideologia, cioè i terroristi, i criminali di vario tipo, e compagnia bella. E invece sono rimasto in Giappone, ho abbandonato la parte, diciamo, legale, sono diventato giornalista. Perché questo? Perché proprio mentre stavo facendo le ricerche sul campo, cioè stavo assistendo agli interrogatori di polizia, sottolineo, interrogatori di polizia, rimasi a un tempo affascinato, incuriosito, e diciamolo pure disgustato dal fatto che, essendo io un italiano degli anni 70 che era venuto via dall'Italia in un momento in cui centinaia di migliaia di persone manifestavano per strada contro il decreto Cossiga, che aveva spostato il fermo di polizia da 24 a 48 ore.
Ore.
Esatto. Arrivai in Giappone dove alla fine di questo interrogatorio, che poi se volete entro nel particolare perché rimasi stupito anche dalla composizione, io non ero nella stanza, io ero dietro.
Non eri l'interrogato.
Col famoso specchietto. E c'erano nella stanza almeno una decina di persone. E io chiedevo al mio Dante Causa, al mio Onshi, che era il famoso avvocato Makoto Endo, ma quello chi è? Quello chi è? E lui mi spiegava, quello è un poliziotto, quello è il cancelliere, quello è il segretario, quella è la madre. Quello è il padrone del negozio dove questo ragazzo ha rubato dei soldi. E alla fine diciamo, scusa, l'avvocato dov'è? Ha detto l'avvocato. E perché l'avvocato?
Quale avvocato?
Ora dopo che c'è il rinvio a giudizio, se tu chiedi l'avvocato subito significa che sei colpevole, non funziona così. Chiusa la parentesi. E chiesi, ma questa cosa quanto può andare avanti? Mi dissero 24, no scusate, 23. All'epoca il mio giapponese era ancora molto basico e come sapete in giapponese i numerali sono tutto e quindi non avevo capito che erano 23 giorni, ma pensavo fossero 23 ore e quindi dissi beh va bene, per un'ora siamo avanti noi a livello di diritti dell'imputato e dell'indagato e invece no, erano 23 giorni, lo erano e lo sono ancora oggi. Per singolo addebito, che cosa significa questo? Che significa che se io voglio indagarti per omicidio o per attività sovversiva, ti fermo per guida senza patente o per eccesso di velocità o per blocco stradale. Sapete che in Giappone c'è questo bellissimo reato stranissimo di camminata lenta. Cioè tu non puoi stare fermo per strada, non puoi.
Questa me manca.
Sento un gracchiare. Ok, ai tempi della manifestazione contro i decreti di sicurezza giapponesi, chiamiamoli così, la legge sulla sicurezza, quella che aveva proposto ASO e poi aveva fatto approvare Abe, c'era quotidianamente dei manifestanti che passavano davanti alla casa di Aso e di Abe e fermandosi, facendo foto, protestando e tutto quanto. Ora, camminare e protestare va bene, devi sempre avvertire, ma non puoi fermarti, perché fermare significa blocco stradale, le strade marciapiedi soprattutto sono piccolissime in Giappone e quindi arriva la polizia e che ti dice circolare, se tu ti rifiuti dopo due o tre moniti ammonimenti puoi essere arrestato.
Cioè ma quelli che parlano, che protestano davanti al ministero eccetera, che fanno, mettono lo speech eccetera,
Marco, quando parli tu è un casino,
si sente, cambio microfono. Chiedevo quelli che stanno fermi davanti al
no. Non sento niente.
Allora vai avanti che cambio microfono.
Va bene? No, sento come un elicottero sotto.
Aspetta sì. Che vado con il muletto.
No. Ma dimmi tu se uno scienziato del tuo livello deve presentarsi con le cuffie del 1915-18. Manco la Meloni. Vabbè, io vado avanti intanto.
Sì, vai.
Anche quando parla Omar è un casino, ma voi mi sentite bene senza...
Sì.
Io quando parlate voi, allora forse il problema sono io, non so. E che devo fare? Niente. Comunque, voi mi sentite chiaro e distinto?
Sì.
Ecco, adesso anch'io. Ok, stavo concludendo questa, diciamo, chicca che mi aveva diciamo, fatto switchare prima marciando su entrambi i binari per un annetto o due, e poi abbandonando definitivamente quello legale forense e buttandomi nel giornalismo. Perché? Perché uno dei miei primi articoli all'Espresso, mi ricordo, all'Espresso, furono proprio dedicati ai diritti umani, al diritto di polizia, al fermo di polizia e varie altre questioni del Giappone. Detto ciò, nella presentazione che hai fatto nei titoli c'è questo dato che salta subito agli occhi, diciamo, è quello che tutti quanti ci chiedono, sia noi che viviamo in Giappone, sia diciamo, no, a livello di informazione generale. In Giappone c'è la geisha, i ciliegi in fiore, le foglie caduche e il fatto che il 99% dei processi finisce con una condanna, diciamo che lo sanno veramente tutti questo dato. Attenzione però, perché va subito, diciamo, inquadrato: il 99% dei processi, dei processi penali finisce con una condanna. Questo non significa che il 99% dei reati viene individuato, non significa che il 99% dei criminali vengono, diciamo, di coloro che commettono un reato, vengono assicurati alla giustizia e vanno in galera, altrimenti, per dire, Salvini in Giappone avrebbe un orgasmo quotidiano, diciamo, no? Non è così. Perché non è così? Perché il Giappone, a differenza della maggior parte dei paesi, diciamo, di diritto common law, perché poi qui c'è tutto da fare alla storia del diritto giapponese, che come la lingua è un mix pazzesco tra diritto romano, diritto prussiano e poi subito dopo la guerra questa iniezione di common law che ha, diciamo, imbarbarito, inselvatichito un po' tutto il sistema penale. Il fatto sta che il punto fondamentale è che in Giappone c'è il cosiddetto principio dell'azione penale discrezionale. Voi sapete che l'azione penale possono essere di due tipi: obbligatoria e discrezionale. In Italia è obbligatoria, cioè in presenza di una notizia criminis, di un reato, la polizia indaga, c'è il primo interrogatorio, poi c'è l'interrogatorio di garanzia, dopodiché il tutto finisce nelle mani del giudice istruttore, il quale decide se archiviare, inviare a giudizio o chiedere un supplemento di indagine, ma deve farlo. Mentre invece in Giappone e in altri paesi, tipo gli Stati Uniti per alcuni tipi di reato, è il pubblico ministero, cioè il giudice inquirente, che decide se procedere o meno. C'è un articolo specifico, l'articolo 248 del codice di procedura penale giapponese, che tra le varie cose dice testualmente: il pubblico ministero, cioè il procuratore, ha la facoltà di esperire l'azione penale, cioè iniziare il processo, in base ad alcuni criteri, uno dei quali è se è convinto che questo sia nell'interesse superiore della giustizia, che significa che fa come cazzo mi pare. Quindi non è addirittura discrezionale, come viene definita in termini giuridici. Io l'ho sempre definita arbitrarietà dell'azione penale, che è ancora maggiore come concetto, diciamo, no? E questo che cosa comporta? Che per evitare uno spreco di tempi, uno spreco di investimenti, di soldi, tutto quant'altro, in Giappone, quando non c'è la certezza della colpevolezza di un certo imputato, e soprattutto quando non c'è una convenienza sociale, è possibile, e capita spesso, che rei confessi anche di reati gravi non vengano rinviati a giudizio. Mentre invece c'è una fase in cui, non so, per esempio, voi sapete che il furto in Giappone è un reato gravissimo, più della pedofilia, della violenza, carissa, il furto è una cosa che ai bambini, voi sapete, i bambini nell'asilo in Giappone, quando tornano a casa con una penna che non è loro, la madre gli fa un cazziatone, la mattina dopo lo porta con le orecchie dell'asino e lo fa igienizzare, bullizzare lei stessa, perché inculcano questo senso fortissimo della proprietà che non va presa in prestito, che non va rubata, che non va... Questo, insomma, chi vive in Giappone ed è obiettivamente una cosa positiva, no? Io quando giro in Giappone sulla moto lascio lo zaino con computer e macchina fotografica con la certezza di ritrovarlo. Con
la certezza. Beh, la certezza, perché voglio dire...
Ma oddio, diciamo che mi capita spesso. Vabbè, quindi questo era tanto per iniziare, per cercare di far capire che il sorprendente bilancio della giustizia che viene spacciato con questo dato 99% di condanne è in realtà un po' falsato ed è un po' surrettizio, perché in realtà la situazione non è così rosea, ci sono molte contraddizioni e soprattutto non c'è quella famosa certezza del diritto, perché un conto è quando, giustamente dico io sono stato al suo tempo un sostenitore della discrezionalità dell'azione penale, però con un limite per tipo di reato, come avviene negli Stati Uniti. Tu non puoi allargare il concetto di discrezionalità dell'azione penale al genocidio, alla pedofilia, alla strage, all'omicidio pubblico. In Giappone è aperto a tutti. Cioè un procuratore dell'impero, un pubblico ministero di Sendai, per dire Teramo, Caltanissetta, può validamente mandare diciamo, a casa, non rinviare a giudizio, un reo confesso di omicidio. Qualche volta è anche successo. E quindi questa cosa ti mette un po' paura, perché ti fa capire che se non rientri nei canoni giuridico-culturale, che sono più culturali che giuridici, del Giappone, tu rischi di finire in galera per aver rubato delle banane per 5-6 anni. E le galere giapponesi sono galere serie, lavori più o meno forzati, regole molto dure. Insomma, non è una cosa bella. E questo è quello che ha successo a Don, in qualsiasi altro paese, al di là che si abbia rubato, si abbia truffato, si abbia diciamo violato le leggi fiscali, comunque sia in qualsiasi paese, penso forse addirittura anche in Cina, non sarebbe stato trattato come è stato trattato, con questo aumento delle imputazioni di 23 giorni, fino a fargli perdere, cioè lui non l'ha persa, ma chiunque altro, io, penso anche Marco, penso anche Omar, dopo forse 48 ore, un 72, 96, avremmo confessato qualsiasi tipo di reato, anche perché veniamo da una cultura giuridica dove le confessioni in sé istruttoria costituiscono semplice indizio che deve essere poi corroborato e confermato in dibattimento, mentre invece in Giappone non è così. Se tu confessi di aver rubato le matite durante questo tipo di interrogatori senza avvocato, se il pubblico ministero la dà per buona e vuole condannarti, tu puoi andare in dibattimento e dire no, ero rincoglionito, ero terrorizzato, ero stato tutto quanto, vale la prima confessione.
Sì, non si può ritrattare.
Quindi capite che è una cosa molto, diciamo, molto pericolosa, che ti può risolvere il problema pratico dell'economia della giustizia. In Giappone le carceri non sono sovraffollate, un processo non ci mette 10 anni prima di essere istruito, la guida senza patente, il furto nel combini può essere evitato di procedere se non c'è questo famoso carcere in Subi, dove io sono spesso andato, non dentro una cella, ma a intervistare, la chiamano la Stanheim di Tokyo, perché è uno dei posti, uno dei 7 mi sembra carceri del Giappone, dove si esperisce anche la condanna a morte. Bene, ho parlato anche troppo, sentiamo anche Omar e poi rispondo a domande. Dai.
Puoi spiegare con un pochino, diciamo, ovviamente in sintesi, con chiarezza, che cosa ha combinato Gonda praticamente?
Non sento niente, ragazzi, non sento niente.
Sei tu col ritorno, però, Pio, qualcosa sul microfono.
Che devo fare?
Le cuffie ce l'hai?
No.
Ecco, ora ti sento bene. Adesso... Con lei come ti sento? Adesso. Con lei come ti sento? Bene, pulito.
Adesso mi senti?
Vai, vai.
Sì, ho passato il volume.
Ti dicevo, mi senti, Pio? Ecco, volevo chiederti se potevi spiegare, ovviamente in maniera, con la chiarezza che ti contraddistingue e in maniera, come dire, ovviamente poi sintetica, che cos'è che poi aveva combinato il buon Gon per essere incriminato, per meritarsi quello che...
Allora, io francamente su questo non me la sento di rispondere, perché... io ti posso dire quali erano le accuse. No, intanto il processo ancora non c'è stato, che è un'altra delle caratteristiche nel bene e nel male della giustizia giapponese, è che non esiste il processo in contumacia. Sapevate questo?
No.
È uno dei motivi per cui a suo tempo sono riuscito, in parte quantomeno, a tirare fuori dalla fogna mediatica il buon Delfo Zorzi e imporli di presentarsi in pubblico, perché lui mi aveva denunciato per diffamazione, e in Giappone un processo non si può fare senza la presenza dell'attore e del convenuto, e si sospende, diciamo. E quindi fu costretto a venire fuori, e per la prima volta dopo 25 anni, 30 anni il mondo mediatico italiano ebbe quantomeno la possibilità di vedere fisicamente come era fatto, perché noi circolavamo ancora con la mitica foto col maglione norvegese degli anni 70, insomma, no? Va bene, detto ciò, allora, Gon è stato denunciato con una manovra che sa molto di sistema, oserei dire italiano, anche se la Meloni dice che non dobbiamo parlare male del nostro paese all'estero, ma insomma io invece ne parlo quando le cose non vanno. Diciamo che in Italia gli intrecci tra criminalità, finanza, alta finanza, governo politico, insomma, l'operazione Nissan era un'operazione che all'inizio era andata molto bene ed era stata anche favorita dal governo giapponese. Poi quando Gon si era messo in testa di fare questa grande alleanza e praticamente di legare, di fare la fusione con la Renault, e i giapponesi hanno cominciato diciamo ad andare in panico, e alcuni dirigenti della Nissan che erano stati più o meno esautorati negli anni e che erano d'accordo con il Ministero dell'Economia e del Commercio giapponese hanno complottato, congiurato, queste sono congetture, per farlo fuori e per evitare che questa operazione andasse a termine. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto arrivare ai prosecutor una serie di documenti dai quali risultava una chiara evasione fiscale da parte di Gon a proposito di stipendi, rimborsi spese, la parte, diciamo, non documentata, cioè il nero. E questo nero in effetti era stato, sembra, concordato, e questo Gon stesso non lo nega, almeno nelle interviste, ma non era mai stato ancora pagato, quindi mancava, diciamo, la consumazione del reato, era ancora un reato. Allora, è come se io ti dico: caro Marco, io ti darò metà dei proventi della mia rapina alla Mitsubishi Bank, capito? Aspetta, ci sono due elementi che poi non funzionano, cioè bisogna vedere se io faccio sta rapina e poi se veramente mi do sti soldi. Insomma, fatto sta che era diventato una questione anche di diciamo personale tra i procuratori, gli avvocati. Gon si era potuto permettere il top del top degli avvocati giapponese, nostri, altri luminari che tra l'altro sono tutti ex procuratori, perché in Giappone un'altra cosa un po' strana è che molti giudici e procuratori a un certo punto si dimettono dalla magistratura e diventano avvocati, e questo succede anche negli Stati Uniti, ma non in Europa, o almeno non in Italia per adesso. E insomma, tutta una serie di cose per cui lui alla fine aveva rifiutato di collaborare. La parola giapponese che si usa è kyoryoku suru, kyoryoku shinai, collabora o non collabora.
Cioè confessa o non confessa, probabilmente.
Bravissimo, ma semanticamente è l'equivalente di confessa e non confessa.
C'è anche Antonio Moscatello che ci saluta, che ti segue.
Ah, eccolo qua. E quindi lui non collaborando, barra non confessando, ha mandato in tilt sia l'onore e la faccia dei procuratori e sia il rischio che venisse fuori la matrice politica di questa operazione. Gon praticamente era stato chiamato per fare una certa operazione, l'aveva fatta talmente bene che poi si era montata la testa e voleva proprio cancellare la Nissan dal punto di vista della sua indigenità. Diciamo che è una cosa che io mi immagino avrebbe potuto e magari anche successa in Italia per altri casi. Insomma, pensiamo a tutte le joint venture, le acquisizioni, le fusioni tra aziende, le aziende francesi, per esempio, no? Sì. Quella volta che Marchion si mise in testa che voleva comprarsi lui la Peugeot, non mi ricordo bene, insomma, non era così semplice. Cioè, finché si chiacchiera va bene, ma poi quando gli interessi di un paese, la faccia di un paese, vengono messi in discussione, si passa sopra anche le mamme, le sorelle, i figli, i figli. E questo è successo. Ora, il motivo per cui io mi sento di non condannare, e penso che sia stato diciamo un gesto assolutamente giustificato dal punto di vista diciamo umano, è quello di scappare, di fuggire da un sistema che molti avvocati, molti esperti di giustizia definiscono assolutamente medievale, barbaro. Tu non puoi, cioè, sappiamo la Cina, la Corea del Nord fa queste cose, ma uno non si aspetta da un paese del G7, del G20, del G7 di tenere in detenzione preventiva, in carcerazione preventiva senza habeas corpus una persona per un reato fiscale. Cioè, non esiste. Cioè, quindi tutto in questi casi l'individuo ha il diritto di proteggere la sua salute mentale, i suoi diritti, e quindi se può permetterselo, come lui è riuscito, scappa e fa marameo. Poi a lui gli è andata veramente bene, si apre tutto il discorso sulle eventuali complicità, come abbia fatto, se c'è adesso ultimamente, non so se Moscatello che ci ascolta condivide o quantomeno questa informazione, cioè c'è tutta una fase adesso in cui qualcuno in Giappone sostiene che il governo giapponese alla fine abbia favorito, comunque abbia chiuso un occhio su questa cosa, perché il processo poteva in effetti aprire un vaso di Pandora e mettere, no, un po' il motivo per cui in Cina, nonostante sia un personaggio che più di una volta ha cercato di costituirsi, una volta anche in Giappone, Buarcaci, uno dei sopravvissuti di Tiananmen, non vogliono portarlo in Cina, perché portarlo in Cina significherebbe doverlo processare, quindi aprire di nuovo la ferita di Tiananmen pubblicamente.
Insomma. Però loro hanno fatto una bella figura del cavolo, perché lui è scappato. Ti risenti? Lui è scappato nascondendosi nelle custodie degli strumenti, insomma, una figura.
Sì, va bene, molto... tutto questo, ecco. tutto questo è assolutamente la fantascienza, tanto di cappello, davvero tutti quanti, poveracci due Marines che si, alla fine gli Stati Uniti hanno estradato, comunque finiscono questa detenzione e poi saranno ricoperti d'oro.
Sì, un paio d'anni, però ecco, c'è da dire che lui si era fatto un anno e passa in galera, perché poi era uscito ai domiciliari per poco tempo, ma non era una cosa...
Poi era uscito, poi stava rientrando. Io lo ricordo personalmente perché, come sai, abbiamo cercato più di una volta di organizzare conferenze stampa. Quando lui era agli arresti domiciliari e poteva muoversi, noi avevamo concordato la conferenza stampa al Press Club e lui alla fine ci ha detto di no, perché la procura, i procuratori gli avevano fatto capire che se lui avesse fatto questa conferenza stampa l'avrebbero riarrestato. E lui ovviamente voleva evitare questa cosa. L'hanno riarrestato comunque.
L'hanno arrestato comunque
e in più imponendogli delle condizioni che sono veramente inaccettabili. Cioè lui non poteva, poteva vedere la moglie, poteva vederla, ma non poteva parlarci. Per questo nel decreto c'era scritto proprio così. Infatti gli davamo, diciamo, a questo quando poi magari a letto, quando ci tromba, che fa, manco gli può dire ti amo, mi piace, non lo so. Cioè, io l'ho conosciuta, la moglie è una donna simpaticissima. E vabbè, insomma, quindi è andata avanti così. Dopodiché ci si è messo di più la questione libanese, che come sapete non è una questione da poco per il Giappone, perché il Libano è la nemesi giuridico, diciamo è l'incubo del Giappone, perché è un paese dove non c'è il trattato di estradizione, vabbè quello il Giappone ce l'ha solo con gli Stati Uniti, ma soprattutto c'è storicamente una relazione particolarmente complicata e antagonistica, per cui tutti quelli che hanno dei problemi con la giustizia giapponese scappano in Libano perché hanno la certezza che non verranno estradati, perché storicamente, sto parlando della strage di Tel Aviv, quella dell'Armata Rossa, i terroristi si sono sempre nascosti nella valle della Beka e lì restano. Tuttora i due latitanti più importanti, se girate per il Giappone vedete 10, 11 dell'Armata Rossa e di altre organizzazioni, Aung San, là come si chiama, Aung San Suu Kyi, che sono ancora in tutti i koban del Giappone. Uno di questi si chiama Bando ed è uno dei sopravvissuti, anzi l'ultimo sopravvissuto di Asama Sanso, ed è in Libano e nessuno lo estradirà mai.
Come pure dico, poi l'intervista l'avete fatta, però, perché poi
l'intervista a Gol l'abbiamo fatta, però quando lui era già in Libano, dopo una lunga trattativa, e perché abbiamo, diciamo, eccola qua, abbiamo concordato questa cosa che a lui faceva anche piacere, perché era in occasione della pubblicazione del suo libro in francese e inglese.
Perché quindi... c'è da dire, tra l'altro, che questa cosa in Europa si sa molto poco, cioè chi sta in Giappone, c'ha contatti con il Giappone, più o meno la sa e la segue, ma in Europa non è stata pubblicizzata, forse complice anche la Francia. Se fosse stato un altro paese, a caso la Cina, sarebbe stato scoppiato il caso mediatico, no?
Vabbè, forse... però guarda Marco, adesso al di là di tutto, non so quali sono i nostri tempi, però penso che abbiamo dedicato anche troppo tempo a questa vicenda, che sì, è interessante, è divertente, però insomma il titolo del nostro incontro di stasera è la giustizia in Giappone.
E allora andiamo alla pena di morte.
Ci sono tanti altri aspetti bizzarri, drammatici, eticamente controversi, che secondo me vale la pena cercare di affrontare, perché Gon, insomma, come dice la battuta che fin dall'inizio circolava, gone is gone, è annato, come dire, gone with the wind. Quindi dai.
Allora passiamo forse all'altro estremo, che è la pena di morte.
Lì, sì. Quello è un altro discorso pesante, diciamo.
Aspetta, c'è una domanda. Nel caso in cui il procuratore non eserciti l'azione penale, a maggior ragione in caso di confessione, può la parte lesa agire civilmente per risarcimento dei danni?
Sai che non so esattamente come funzioni, ma io penso, e penso di non pensare male, che una delle cause o comunque delle motivazioni che il pubblico ministero deve prendere in considerazione per decidere di non esperire l'azione penale è proprio la compensazione. Penso che sia nell'articolo proprio 248. Quindi che cosa significa? Che l'indagato deve garantire di compensare la parte civile, e questo avviene in Giappone in modo assolutamente extragiudiziario, che è un bene, devo dire, perché in Italia fai l'azione civile e dopo 10 anni forse arriva una sentenza appellabile, mentre lì invece è tutto a capito? Cioè, ok, allora io non esperisco l'azione penale, però tu vai là, gli chiedi scusa, ti stendi, metti in ginocchio, gli dai il crocifisso con 100.000 yen, 200.000 yen, 300.000 yen.
Ok, allora andiamo invece all'altro estremo, appunto, che è la pena di morte, che è una delle motivi per cui il Giappone è profondamente criticato.
Ma guarda, allora, il Giappone, sì, c'ha ancora questa pena di morte. Tra l'altro, quest'anno penso ne abbiano... già un paio.
Uno o due, almeno questa di qualche tempo fa, forse due adesso.
Ci sono stati dei momenti in cui non ci sono state esecuzioni, in particolare quando c'era al governo un ministro, sia pure del Giminto, ma profondamente buddista, che si rifiutò di firmare le varie richieste. Comunque, diciamo che, allora, in linea di massima la pena di morte in Giappone c'è solo per alcuni tipi di reato che non prevedono l'omicidio, questo è importante dirlo. Cioè, in Giappone tu non puoi essere condannato a morte se commetti quello che noi chiamiamo l'omicidio anche volontario. Devono essere almeno due, e ci deve essere l'aggravante della particolare crudeltà o dell'interesse economico. No, questo è importante perché... eccolo qua. Degree, motive... esatto.
È quello che dici tu, esattamente. Cioè, economico, l'età, recidivo.
Il grado di rimorso. Sì. Sul dependent age... ci sarebbe qualcosa da ridire, perché ricorderete che in passato ci sono stati dei casi in cui il reato era stato commesso da 17enni, 18enni, che poi però nel frattempo erano diventati maggiorenni e la pena di morte è stata data comunque. Ma per esempio ci sono casi eclatanti, tipo quello del cannibale, ricordate, io tra l'altro ho l'onore e il privilegio di averlo intervistato una volta.
E che non ti sei mangiato, soprattutto.
Cosa?
Che non ti ha mangiato.
Ma no, lui è, durante l'intervista ci disse e confermò assolutamente che lui aveva che il cannibalismo per lui era un atto d'amore, perché mentre durante il sesso, durante la penetrazione, tu entri parzialmente e temporaneamente nel corpo di un'altra persona, quando te la mangi invece è un tutt'uno, e quindi insomma l'apoteosi dell'amore potrebbe essere.
Però lui al gabbio non ci finirà mai, perché i parenti erano ricchi.
No, lui al gabbio non ci è andato perché il padre è riuscito a fare approvare in fretta e furia una legge che abbiamo anche noi, che prevede la possibilità per un cittadino di espiare nel proprio paese una condanna deportata all'estero. Noi ce l'abbiamo per esempio per i cittadini italiani arrestati in Giappone, nei paesi dell'ASEAN, arabi, dove diciamo il trattamento nelle prigioni è considerato sottostandard, e quindi dopo aver espiato una parte della pena si può chiedere il rientro in patria, ovviamente rispettando la pena stessa. Però c'è poi la fase della delibazione per lo stesso tipo di reati. In questo caso lui era stato dichiarato infermo di mente, e in Francia l'infermità di mente, come in Italia, è una delle condizioni per cui non si può procedere, e la persona viene messa in un manicomio criminale fino a quando i medici non ritengono che questa persona sia processabile oppure guarita, e quindi può essere rimessa in libertà. Ed è esattamente quello che è successo a questo Sagawa, che fu riportato in Giappone, messo in un ospedale psichiatrico di Yokohama, dove un medico, il primario, che evidentemente era ammalicato, stabilì che il suo gesto era un gesto, diciamo, unico e irripetibile, e che non costituiva assolutamente pericolo per la società, eccolo qua, e quindi lo rimise in libertà. Ma voglio dire, ci sta, tant'è che è vero, poi lui non si è più mangiato nessuno, è diventato un po' patetico, perché addirittura le televisioni giapponesi per un periodo lo invitavano come ospite.
Beh, lì la colpa è della televisione.
La colpa della televisione, ma io, sai, immagino che anche in Italia a qualcuno di certi canali potrebbe venire in mente di fare una cosa del genere.
Magari racconta l'antefatto, perché appunto lui si mangiò una studentessa francese o inglese, non mi ricordo.
Sì, l'antefatto era che lui era uno studente di filosofia alla Sorbona, non era un granché, ma soprattutto non parlava bene anche il francese, quindi aveva chiesto a questa sua collega di studi, alta il doppio di lui e soprattutto bionda, tale René, di fargli ripetizioni di francese. E pian pianino se n'è invaghito, e a un certo punto si è dichiarato, e questa povera René ha reagito nel modo peggiore che si possa reagire con un pazzo che si dichiara, cioè si è messa a ridere. Non è che l'ha respinto, l'ha menato, se n'è scappata via, no. Ha detto, ma dai, capito? E lui è uscito fuori di testa, però sembra che avesse già un po' premeditato questa cosa, perché aveva i coltelli belli pronti, affilati, l'ha fatta a pezzi, bla bla bla, e poi tutte le parti, diciamo, immangiabili, pesanti, le ha messe in un sacco, in due sacchi li ha buttati nel Bois de Boulogne. E il resto invece si è fatto delle scatolette, come solo i giapponesi sanno fare, nel freezer, e pian pianino se le fa parte.
E questo la scappata. Poi ci sono quelli che invece sono innocenti e che stavano su Death Row.
Esattamente. E questo purtroppo è un altro brutto record del Giappone. Io personalmente li ho incontrati due, ma sono almeno una decina questi casi. Loro li chiamano enzai, diciamo errori giudiziari. E il più famoso di tutti, vabbè, adesso c'è questo dell'ex pugile che ha superato ogni record, ma io ho avuto un rapporto particolare con Sakae Menda, che era questo poveraccio di Fukuoka che si è fatto 33 anni nel braccio della morte. Ora poi voi sapete che il braccio della morte in Giappone è una cosa pazzesca, perché i condannati a morte non possono nemmeno accedere al privilegio del lavoro, sono costretti a stare in determinate posizioni 24 ore su 24 con la luce accesa, hanno tutto scandito, e insomma 33 anni in questa situazione, eccolo qua.
Ma questa, è una foto proprio,
questa è una foto prima che morisse, ce ne sono altre, io l'ho accompagnato anche in Europa, prima a Bruxelles, poi in Italia, una volta siamo andati ospiti della comunità di Sant'Egidio, era il periodo in cui mi occupavo anche istituzionalmente di questo problema, io per qualche anno sono stato rappresentante di Nessuno Tocchi Caino in Giappone, quando c'era ancora il Partito Radicale dietro, siamo andati, eccolo qua, questo penso sia in Italia o in Europa comunque, e mi ricordo ci fu questa visita estemporanea della Bonino, che all'epoca era sì presidente onoraria di Nessuno Tocchi Caino, però non so se era già in Europa oppure non mi ricordo, comunque so che venne, organizzammo questa visita, questo incontro con l'allora ministro, che già fu successo, e mi ricordo che avevamo organizzato, cioè lei voleva assolutamente visitare un braccio della morte, e il ministro gli disse: guardi che io sono quello che firmo l'esecuzione, però la gestione del carcere è tutto nelle mani del direttore, quindi io non posso fare assolutamente nulla. E questo penso che sia una cosa che anche in Italia, in certe, però in Italia per esempio i deputati, i parlamentari, come sapete, possono entrare in qualsiasi momento, diritto di ispezione, e no, nessuno li può bloccare, mentre invece anche i deputati e i senatori devono sottostare alle richieste e possono essere rifiutati. Tant'è che all'epoca, quando ci fu la Bonino, appunto, dopo la visita al ministro, che fisicamente chiamò davanti a noi il direttore di un carcere vicino Tokyo, non era quello di Tokyo, e si mise d'accordo per dire: allora ti mando questa delegazione italiana, ti prego, fai il possibile. Dice: sì, sì, sì. E ci fu anche l'onorevole Osaka, all'epoca lui era il numero 2, numero 3 del Partito Socialista, oggi estinto praticamente, adesso fa il sindaco di una delle municipalità di Tokyo, Nobuto Osaka, il quale era vicepresidente della Lega Interparlamentare per l'abolizione della pena di morte, e si unì a noi perché era la prima volta in assoluto che poteva visitare un braccio della morte in Giappone. E quindi andammo in questa delegazione dove ci sedemmo, il direttore del carcere ci offrì il tè, e a un certo punto disse: vabbè, a Bonino scalpitava, e diceva: vabbè, insomma, allora fai vedere questo braccio della morte. Ah sì sì, ecco, adesso chiamano due funzionari, e io capisco subito, perché io facevo un po' da interprete in questa situazione, capisco subito che c'è qualche cosa che non funziona, cioè questo qui aveva organizzato di farci vedere una cella, ecco, oh, ma mi leggi nel pensiero, una cella vuota, il model house, sai quando tu vai per comprarti un appartamento, una casa, cioè al secondo piano, ecco che ti ha a disposizione per vedere, quindi disinfettata, cioè modello proprio, c'era manco la puzza di una pipì, niente, capito? Io lo dissi alla Bonini in italiano, dice: guarda che Emma, mi sa che qua c'è qualche problema, perché non ci fanno entrare nel braccio della morte, ci fanno vedere una stanzetta che è quella dove mettono i condannati. Lei chiese conferma di questa cosa ufficialmente, perché c'era anche un interprete ufficiale, e una volta confermata questa cosa alla Bonino, perché la Bonino la conosciamo tutti, si impuntò e ha detto: io non mi muovo di qua, o mi fate vedere il braccio della morte vero, oppure io non mi sposto, me ne torno a casa e dirò che non mi avete fatto vedere il braccio della morte. Ovviamente il direttore della carcere non cedette, lei nemmeno, però Osaka, che comunque era un deputato locale, era interessato alla faccenda, per lui comunque era un passetto avanti rispetto al zero assoluto, no? C'è un film bellissimo, L'impiccagione di Nagisa Oshima, cui spiega in particolare come funziona il braccio della morte e l'esecuzione. E quindi lui disse: no, Totto Matte, a me farebbe comunque piacere vederla.
Beh, io niente.
E ovviamente allora si fece questa cosa e io mi aggregai a lui, perché anche per me comunque era un passo. Io non ero nella delegazione ufficiale, io ero come rappresentante locale, quindi insomma io e Osaka alla fine siamo andati e abbiamo visto questa cosa, per carità, assolutamente asettica, ecco, come quella foto che ci hai fatto vedere prima, però quantomeno posso dire ho visto come la grandezza e come è fatta fisicamente. Questa invece è la cella dove c'è la botola.
Per impiccagione avviene, giusto? Tutto
impiccagione, sì, solo per impiccagione.
E però non te lo dicono, ecco, questa è l'altra cosa crudelissima che loro
sì, questa è una delle cose varie, non ti avvertono se non poche ore prima, è una cosa che secondo Menda e altri è una vera e propria tortura. C'era un padre, Paolo Pittau, Giuseppe Pittau, l'ex rettore della Sophia University, gesuita, un grande sacerdote, che durante un'intervista, parlando anche di questo argomento, mi disse che i giapponesi sono un popolo crudele e sono, in questo caso, loro tendono a sopprimere, a uccidere l'anima prima del cuore, della testa, e in effetti c'è da uscire fuori di testa, una cosa del genere. Menda nel suo diario spiegava che ogni mattina c'erano le guardie che passavano e facevano il classico check sulle sbarre, no? Quello e loro erano abituati a contare i passi, e se sentivano che c'era un'interruzione capivano che il condannato della cella numero 7 piuttosto che 9 era arrivato, e che ogni mattina per 33 anni lui ha sempre pensato che potesse essere l'ultimo giorno, e questo francamente è una tortura enorme. Però è anche vera un'altra cosa, ma vera, insomma, c'è un'altra teoria che io per dovere di cronaca riferisco, e cioè alcuni psicologi, neanche giapponesi, insomma internazionali, uno francese per esempio, che considera, anche un altro americano, che ritiene questo sistema più umano, paradossalmente, di quello invece, diciamo, super pubblico e super annunciato in vigore negli Stati Uniti, dove il condannato sa che il 24 febbraio verrà, diciamo, messo sulla sedia a rotelle piuttosto che la cosa, e che passa gli ultimi 2 mesi, gli ultimi 3 mesi o addirittura un anno, a seconda di quando è la data dell'esecuzione, a soffrire perché sa che morirà. Non lo so io, francamente, bisognerebbe trovarci, sì. Se è peggio vivere ed essere avvertito all'ultimo momento, piuttosto che sapere che esattamente alle 16 fra 2 mesi verrò esecutato.
Beh, forse quella giapponese è più crudele, però,
non lo so. Perché... C'è da dire che anche familiari, legali, avvocati non vengono avvertiti, un'esecuzione avvenuta. E non c'è tutto questo bailamme, comprese le vittime, i parenti delle vittime, insomma, non c'è diciamo, il carrozzone mediatico che vediamo nei film americani.
Pio, ci sono stati casi di grazia all'ultimo istante?
No.
O esiste il concetto di grazia?
Esiste il concetto di grazia, ma non penso nemmeno che sia previsto per la pena di morte, perché la pena di morte tu sei già morto.
Cioè, l'estrema razza della condanna, sostanzialmente.
Diciamo che
inappellabile.
Una delle giustificazioni della pena di morte in Giappone, non ricordo chi, dove la lessi, forse proprio l'avvocato Makoto Endo, che aveva scritto un libro, un saggio sulla pena di morte, spiegava che la pena di morte in Giappone non potrà mai essere, diciamo che intrinsecamente e eticamente e direi ontologicamente legata al Giappone, in quanto è legata all'ipotesi non ipotizzabile di qualcuno che uccida l'imperatore. Cioè non è dato immaginare che uno che uccide l'imperatore, come quello che ha ucciso Abe, e possa farla franca. Ma fatto sta che le altre giustificazioni sono assolutamente simili a tutte quelle degli altri paesi: la deterrenza, il diritto della vendetta, compagnia bella, tutte cose che però funzionano fino a un certo punto, come sappiamo, perché
anche perché molti di questi in realtà dicevano: io volevo ammazzare qualcuno per avere la pena di morte. Cioè, una percentuale di pazzi che c'è una percentuale di gente, una percentuale di persone pazzi di solito che vanno ad ammazzare più persone proprio perché cercano la pena di morte, molti di questi in Giappone. Quindi
è un po' come la canzone di André, solo che lui diceva: c'è chi l'amore lo fa per gioco, e lui loro invece dice: c'è chi uccide per gioco, per passione o per avercelo garantito, insomma. Come pure c'è l'altro fenomeno di ben più ridotte dimensioni e gravità, ma comunque diciamo sintomatico, simbolico, dell'aumento dei reati, dei piccoli reati minori in inverno da parte dei vecchietti, dei barboni, che in questo modo si garantiscono di svernare in un carcere col pasto caldo e i 3 pasti al giorno, insomma.
Beh, che tutto sommato. In mezzo c'è però il fatto che poi la polizia ha sempre, per grandi linee, poche capacità investigative.
Cioè,
visto che poi tu confessi, infatti anche qui Antonio aveva detto: Gon che scappa nella valigia è credibile come Capper che scappa nella... Cioè la polizia non è in grado di fare attività investigativa, ma si basa più sulla confessione storta.
Marco, non ho sentito niente.
La polizia fa poca investigazione, magari ti fermano per strada se sei straniero, però poi si basano molto di più sulla confessione storta, cioè la
investigazione. Ma infatti abbiamo tutta una serie di... Il bello di questa cosa è che... Ecco perché dico che era fuorviante inizialmente, no? È vero che il 99% dei processi penali finisce con una condanna, però è anche vero che tutta una serie di grandi reati famosi, particolarmente efferati, non hanno avuto diciamo risposte in Giappone. E su questo, ahimè, lancerei un possibile richiamo anche alla situazione italiana, no? Non tanto le stragi politiche, gli ammazzamenti politici, quanto i grandi crimini, insomma, in Giappone sono tuttora irrisolti i crimini come l'avvelenamento, il famoso caso, per esempio, Kaijin Juichi Menso, l'uomo dai 21 volti, non so se ve lo ricordate, negli anni, fine anni 80, da ogni tanto forse, c'era un tipo che andava nei supermercati e avvelenava le tavolette di cioccolato della Morinaga. Non so quanti morti ci furono. A un certo punto beccarono uno, lo torchiarono, ma non, lui non collaborò, tra virgolette, e alla fine però l'hanno dovuto assolvere, l'hanno liberato, e si è scoperto poi che lui era un ex mafioso, però un mafioso strano, perché era un mafioso di sinistra, ha fatto le lotte studentesche, insomma è uno che famoso, che ha studiato anche, che ha scritto un bellissimo libro tradotto in inglese che si chiama Teppamono, e lui mi sembra che si chiami Miyazaki, non ricordo il primo nome, è chiamato anche Kitsune, l'uomo dagli occhi di volpe, un personaggio interessante che ho incontrato un paio di volte, insomma sì. Comunque ecco, questo e anche tanti altri casi, insomma, l'efficacia investigativa dei giapponesi poi è anche operativa, perché abbiamo visto nel caso di Abe.
Abe è ridicolo, veramente, appunto, roba, citavano Zenigata, ma
roba da ridere, cioè in Italia, cioè, perfino noi italiani avremmo reso inoperativo dopo il primo colpo, diciamo, no?
Sì, sì, ma quella è veramente scandaloso. A tal punto, vabbè, che poi ci sono anche lì le teorie cospirazioniste che l'hanno permesso, però non andrei fino lì.
Ragazzi, qui si è fatta una certa. Io sì, sono vecchio acciaccato.
Abbiamo passato un'ora, direi che possiamo.
Se avete un altro paio di domande, volentieri, però poi più
vediamo,
pianino.
Ci sono domande.
Andrei a concludere, come dicono i giapponesi, mo soro soro.
Allora, guarda, una su da Jack O'Lantern sulla trasformazione della Yakuza, se puoi dirci qualcosa.
Niente, non c'è modo di sentirti.
Leggi.
Vai.
Leggi il rapporto tra polizia e Yakuza.
Ah, come si mette la Yakuza. Ma guarda, questo è uno dei fenomeni più interessanti, più curiosi. Appena uscito il libro di Jack Adelstein, che vi consiglio a tutti di acquistare, poi insomma, almeno quelli che sono in Giappone, questo reporter americano che è stato per anni, diciamo, uno dei pochi stranieri che lavorava con i detective della polizia, si era infiltrato nelle organizzazioni mafiose giapponesi. Ma diciamo che la mafia giapponese agli inizi è nata come è nata, possiamo dire, la mafia anche italiana, con molte cose in comune, però poi si è decisamente distanziata e soprattutto oggi ha un ruolo, diciamo, abbastanza legale, fatto di violenze finanziarie, di reati, diciamo, bancari, associazioni di aziende, prestano a strozzo, prendono le commissioni di tutto il mondo dell'intrattenimento, dalla prostituzione al karaoke, famoso pizzo, però lo fanno in una maniera talmente efficace, talmente efficiente, talmente organizzata, che paradossalmente qualcuno ha scritto, penso di essere tra questi, che la mafia in Giappone è uno dei motivi per cui si vive tranquilli e sereni, cioè la sicurezza delle certi quartieri del Giappone, sia di Tokyo che di Osaka, è garantita non dai poliziotti, ma dai mafiosi, i quali, io feci uno speciale sulla mafia tanti anni fa, che ho anche ripostato su Facebook recentemente, in cui parlavo con questi mafiosi, che poi ormai c'è questa simbiosi, questo mix pazzesco tra israeliani, russi, polacchi, cinesi, giapponesi, e dicevo: ma voi non litigate, non vi fate? Sì, ogni volta che c'è qualche piccolo cambiamento, c'è una fase di assestamento, qualcuno ci può rimettere più o meno le penne o qualcosa di più, però lo scopo nostro, cioè noi viviamo sostanzialmente di, il termine bello è commissioni, il termine brutto è pizzo, no? Noi prendiamo soldi da tutti coloro che hanno un'operazione commerciale più o meno border, no? Ma anche non border, ristoranti, bar, quelli aperti fino a tardi la notte. E più c'è business e più noi guadagniamo. E se a Shinjuku per una settimana di seguito ci sono sparatorie, violenze, stupri, la gente non ci va e quindi non fanno business. Se invece tutto funziona perfetto e se in un bar si permettono di farti pagare una bottiglia di champagne, come succede in Italia, 500 euro, arrivano subito, adesso arrivano, no? Arrivano subito, diciamo, i capi bastone o i scimpira locali e risolvono il problema rimborsando il cliente, facendo pagare una penale, cioè è veramente sicuro il Giappone da questo punto di vista. E uno dei motivi per cui gli stranieri in genere non sono ben accetti, addirittura qualcuno dice razzismo, cosa, non è vero, non è così, è che gli stranieri non parlanti, non, come dire, tatamizzati, indigenizzati, non riescono a capire certi meccanismi. E siccome per il giapponese la cosa peggiore non è l'etica, la colpa, il reato in sé, ma è il concetto di mendokusai, e cioè non mi va di rompermi il cazzo, praticamente, e preferiscono evitare alla fonte il problema. Cioè se ci va Marco Casolini a cercare di fare un po' di petting, di divertirsi in questi posti, se non parla la lingua e se non sa come funziona il sistema, rischia di, per malinteso, piantare casino. E questo soprattutto succede con gli americani, no? Con gli anglosassoni, che poi basta che bevono due birre, diventano violenti e tutto quanto. Non sono capaci di gestire il famoso l'armonioso mondo del mizuari, no? Del drink annacquato o dell'acqua alcolizzata. E quindi diciamo che una delle cose sicure è che non è che ci rifiutano per razzismo, anzi ultimamente, vista la crisi economica e tutto quanto, sono proprio gli stranieri che hanno più soldi ormai, che vengono pagati in valuta, e quindi diciamo che sono molto più aperti. Io non, ogni volta che vado lì a tra, basta che ti metti a chiacchierare, magari usando un giapponese più popolare possibile, tipo: rompe il cazzo, guarda che ho appena visto tua madre che batteva nell'altro quartiere. Allora quello capisce che si può fidare, insomma.
Allora cita Stefania Viti, che ovviamente ti saluta, Tokyo Vice DJ Cadelstein, anche serie TV, e Japanjo, uscita questo evento, Sore Demon Boku wa Yattenai, un film su un ragazzo ingiustamente accusato di morire di Tokyo.
Questo è un vecchissimo film, bellissimo, ma ci avrà più di, Dio, non vorrei dire vent'anni, ma abbondanti. Sì.
Beh, recente, vent'anni è recente, Fio.
Ma ce ne sono anche altri più recenti. Ci sono quelli, se lo trovi su internet, mettilo. Tra l'altro, un mio carissimo amico, adesso in autunno dovremmo forse girare, forse dovrei avere una parte nel suo nuovo film. si chiama Gen Takahashi. Gen Takahashi, e tra i vari film che ha fatto, uno è molto bello, si chiama Confessioni di un cagnolino, in giapponese Pochi no Hakusho, qualcosa del genere, che sarebbe Pochi è il cucciolo di cane, che è anche l'epiteto, eccolo qua, Pochi no, eccolo, Confessioni di un cagnolino. Cagnoline in giapponese è il termine che si usa per i poliziotti.
Ah, qui dice questa nazione sono tutti cani, Inutarake.
Esatto. E dove, diciamo, una delle tesi fondamentali è che il Giappone ha due forze che mantengono l'armonia e la sicurezza sociale, una di cretini violenti e corrotti, cioè la polizia, e una invece onorevole, efficace e giusta, cioè la mafia.
Quindi, vabbè, ma... un po' stravolto.
Va bene,
ringraziamo Pio D'Emilia, speriamo di averlo presto su queste frequenze, ovviamente like, share, subscribe del canale, del podcast e così via. E ci rivedremo presto sia su queste frequenze che fisicamente, Pio, sei in Italia, ma insomma tornerai presto in Giappone, quindi ci
sì, io dovrei arrivare per i funerali di Stato, questo è un periodo di funerali controversi. Domani c'è quello di Gorbaciov, quale Putin non parteciperà, però si è fatto riprendere che porta i fiori, compagnia bella. E poi c'è questo qua di Abe, al quale ancora non si è capito bene chi verrà, chi non verrà.
Però noi, tu vai sicuramente.
Io ci vado, ma io con Abe, al di là delle cose, insomma, come ben sai, ho avuto un rapporto personale anche, diciamo, intenso in tanti anni, e poi soprattutto non si sa i paesi, chi mandano, chi non manda, anche lì ci sarà, come nel caso di Obuchi, si vedrà i paesi che più, diciamo, hanno bisogno del Giappone per gli aiuti e tutto quanto, mandano capo del governo, presidente, e invece gli altri mandano cosa. Noi questo momento, sapete chi va per l'Italia?
Pio D'Emilia?
No, del governo. C'è una ministra che va. Ci sarà una ministra che però, insomma, è quella che meno... La ministra Messa, quella dell'istruzione e della ricerca universitaria.
Però lei ha fatto molto per i precari, questo non c'entra niente, ma per i precari della ricerca che non va
appunto, ma siccome ci sarà un incontro, penso in ambasciata e tutto quanto... fatti invitare dal nostro ottimo ambasciatore e magari ne approfittiamo per fare una bella chiacchierata. Va bene?
Allora, per chi sarà in Giappone, altrimenti su queste frequenze, grazie a Pio, grazie a tutti e alla prossima.
Ciao. Omar. Ciao.
Avete ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante. Una produzione fantascientificast da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci un giro di sushi o un bicchiere di sakè, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La sindrome di Inomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino. Dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti. If I could swim with my Walkman on it, then I would swim with it on synchro. Now swimmers, spell out your name with horizontal diagonal shapes as baby terrapin spin ever decreasing. Circles of turquoise and gray. Swim without my armbands on them, then I would swim without them. Clock radio speakers spell out your name with every song they play. The width of pterodactyls' wings varies inch by inch. It varies. Fantascientificast.